Tipo, perché i tombini sono rotondi? Questa è una bella domanda.
Io non ne avrei idea.
Non me la fare adesso.
Faccio vedere nei commenti.
Perché non possono cadere.
Anche
il quadrato,
se
lo metti in diagonale, può cadere sotto. Ah. Invece il cerchio no. Scoop.
Scoop.
Questa me la rivedo.
Bella questa.
Questa è bella.
Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Cheers, il podcast di Starting Finance dove parliamo di economia, finanze e attualità. Mi raccomando, iscrivetevi a tutti i canali YouTube, Spotify e tutte le piattaforme di streaming, lasciate una recensione, attivate la campanella e non perdetevi neanche un aperitivo. E ora sigla. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Cheers.
Recentemente hanno raggiunto lo status di unicorno.
Quali temi affrontare?
Cheers.
Raga, oggi vi dico perché siamo così gasati con due dati. Innanzitutto, come dicevamo nel nostro episodio con Cottarelli di qualche settimana fa, gli stipendi in Italia sono stagnanti da più di 30 anni e un emigrato italiano su tre ha tra i 25 e i 34 anni, per cui ci vuole una bella chiacchierata per cercare di capire intanto perché così tanti giovani italiani vogliono uscire dall'Italia e soprattutto che cosa si può fare oggi effettivamente per provare quantomeno a migliorare la situazione. E chi c'è di meglio per parlare di tutto questo se non una persona che tutto questo effettivamente l'ha vissuto in prima persona, che è uscita dall'Italia per studiare, per fare carriera e poi è tornata e oggi tra le altre cose è deputata della Repubblica Italiana, per cui siamo molto molto contenti di farci questa chiacchierata con Giulia Pastorella. Giulia, benvenuta a Cheers.
Come stai Giulia? Tutto bene?
Un po' di corsa, va bene.
Direi, iniziamo subito entrando nel vivo della puntata di oggi, ovvero parliamo di fuga di cervelli, come diceva Jack poco fa. Facciamo un attimino il punto della situazione in Italia, capiamo effettivamente come siamo messi e qual è effettivamente la situazione, perché poi se ne sente parlare un sacco, ma ognuno ha un po' la sua vista su questo.
La situazione è bene ma non benissimo, ecco, anzi direi proprio non benissimo, nel senso che la cosiddetta fuga dei cervelli in realtà è un fenomeno normale in un mondo sempre più globalizzato in cui il mercato del lavoro, soprattutto all'interno dell'Unione Europea, no, si amplia perché ci sono riconoscimenti e libertà di circolazione. È normale che nel tempo aumentino il numero di persone che emigrano e vanno a lavorare da un'altra parte. Perché però, quindi se guardiamo l'Italia rispetto ad altri paesi europei, più o meno i numeri in rapporto alla popolazione sono normali, sono in linea con Francia, Germania, Spagna. Dove sta l'inghippo? Perché l'inghippo si parla? Perché si parla di emergenza e di fuga di cervelli? Perché fondamentalmente uno non tornano, quindi riportiamo i nostri ragazzi in patria, come dicono alcuni oggigiorno, non succede. Due, non attraiamo e quindi siamo molto molto scarsi nell'avere talenti cosiddetti, quindi cervelli di altre nazionalità, se non fatta eccezione per il periodo universitario, ma poi partono, non restano a lavorare. Terza cosa e ultima, abbastanza preoccupante, la questione del numero di laureati, che è stagnante in Italia da diversi anni, mentre negli altri paesi, al crescere dell'emigrazione di cervelli, cresce anche il numero di laureati. E quindi tutto questo, questi tre fattori, fanno sì che in Italia sia percepita come un'emergenza, quella della fuga dei cervelli, e aggiungerei in particolare dalla crisi dell'euro, insomma 2010-2011, ad oggi questo si è visto proprio un'impennata con una leggera rallentamento durante il Covid, per ovvi motivi, esatto. E con adesso invece vediamo che la curva ricomincia a salire.
Ma quindi abbiamo parlato, hai fatto un po' un overview di quelle che sono le cause, ma secondo te è più un discorso di soldi, cioè i giovani vanno via per guadagnare di più oppure per potenzialmente fare una carriera più veloce o migliore e poi tornare in Italia?
Allora, le motivazioni sono molto varie e il tema, quando ho scritto il libro su questo, sulla fuga dei cervelli, è che non ci sono tantissimi sondaggi che vadano a scavare più nelle motivazioni personali, no? Ci sono statistiche che dicono mediamente un laureato all'estero guadagna dalle 3 alle 4 volte di più, eccetera, ma raramente si va a chiedere a questi cervelli: ma perché siete partiti? Io nel mio piccolo l'ho fatto, ho raccolto una serie di un paio di, insomma, 200 e qualcosa testimonianze.
Un paio di centinaia, ma suonava male,
200 e passa testimonianze, semplicemente facendo un appello sui social. ed è venuto fuori che le motivazioni certamente sono di carattere finanziario, quindi gli stipendi più alti, come si diceva nell'introduzione, contano, ma ci sono una miriade di altre spiegazioni che vanno al di là dello stipendio duro e puro. Penso per esempio al sistema di welfare che sta attorno allo stipendio e che comunque permette conciliazione lavoro-famiglia e una serie di altre cose, ma fino alle questioni di diritti civili, che in Italia, come sappiamo, siamo un po' indietro e quindi per certe persone è obbligatorio, è quasi obbligato andare all'estero, certo, per avere una vita felice, fino a aspetti più sistemici dovuti alla corruzione del sistema, all'ambiente lavorativo e una sorta di gerontocrazia che si vive molto spesso.
Tantissimo in Italia,
bravissimo,
più di altri paesi.
In ambiente,
sì,
lavorativo e in ambiente accademico, che è un altro tema. Ecco. E quindi diciamo ci sono vari fattori, sicuramente il più facile da tracciare, anche quello su cui si sono concentrate di più le politiche cosiddette di controesodo, quindi tentativo di far tornare i cervelli, si sono concentrate sullo stipendio, che è fondamentale, ma non solo, perché queste persone sono comunque persone, non sono solo cervelli e non sono solo le loro tasche,
certo,
hanno anche tutta una serie di
altri... Il richiamo
altri...
del portafoglio non è solo quello.
Non è solo quello, e infatti se fosse solo il richiamo del portafoglio, le politiche di controesodo avrebbero avuto un successo incredibile, perché nella pratica detassano il ritorno. Al momento si pagano le tasse sul 30% del proprio stipendio o addirittura sul 10% se si va al sud o nelle isole, per 5 anni, quindi non banale, e se in quei 5 anni si compra una casa o si fa un figlio, si moltiplica per altri 5 anni. Comunque a termine, ma un termine non dice 10 anni,
beh,
abbastanza lungo, perché no? Interessante, è uscito recentemente uno studio di un professore della Bocconi che dimostra però che per il sistema paese questo non ha portato beneficio, quindi più o meno è a, insomma, zero, ecco, mm-hmm, è costato ai contribuenti, perché alla fine è un mancato introito, no, dalle tasse, sì, e i benefici sul sistema paese sono stati calcolati come più o meno break even, no?
Certo.
Per cui sono politiche che lasciano il tempo che trovano, anche perché le persone poi se ne ritornano fuori una volta finiti gli incentivi, dice. Se il sistema nel frattempo non è cambiato, c'è corruzione, c'è malgoverno, c'è problemi in azienda, eccetera,
chi
eccetera,
me lo fa fare?
Lo stesso motivo per cui te ne eri andato, più che altro poi te ne arrivai.
Esattamente. E molto spesso quelli che tornano, tornano per motivi personali. Quindi anche lì c'ho i genitori che invecchiano, oppure voglio che mio figlio parli l'italiano meglio, e quindi torno. Raramente si torna perché c'hai l'opportunità della vita. Quindi, in risposta alla tua domanda, sicuramente c'è chi va per scelta, c'è chi va perché ci sono appunto
diritti
mondi
civili,
migliori, eccetera, ma tanti partono perché devono, non perché vogliono. E qua sta il tema della fuga. Io dico non chiamatela fuga, perché non lo sai se è una fuga. Io sono andata all'estero perché volevo, non perché dovevo.
Sì, per scelta.
Però quale percentuale di quei centinaia di migliaia di ragazzi sia fuga e quale sia scelta, non è dato saperlo finché l'Istat non si mette a fare un sondaggio più accurato su queste
più
persone,
certo,
e approfondito. Io vorrei, ma ancora non c'è dato.
Il cervello se n'è andato e non ritorna.
Potrebbe quasi essere visto per alcuni, per me sicuramente, come un incentivo forse ancora di più per uscire piuttosto che per rientrare. Cioè, se io so che poi torno tra 2 o 3 anni che vivo all'estero e spendo molto meno di tasse, magari, cioè, vado anche fuori, e se poi fuori mi trovo meglio, rimango pure fuori.
Allora, hai beccato subito, perché ancora una volta non ho statistiche, ma parlavo proprio con un mio amico che mi diceva: nella mia azienda adesso i ragazzi cominciano a chiedere di essere mandati all'estero giusto per 2 anni, per poi poter
per
tornare.
Per avere gli incentivi.
Sì.
Chissà perché.
Che poi uno dice, chissà in 2 anni che razza di formazione incredibile per,
certo,
giustificare,
certo,
il fatto che poi,
sì,
non contribuisci al sistema paese per 5 anni o addirittura 10. E questo governo ha fatto una proposta che io ho aspramente criticato, addirittura di legare gli incentivi, di aumentare ancora di più questa defiscalizzazione per chi ha 3 o più figli o fa 3 o più figli, come, okay, se questo ti rendesse un cervello ancora più interessante, non lo so. Vabbè.
Sì, sono cose completamente slegate l'una dall'altra.
Ma siccome questo governo la natalità ce la mette ovunque,
sì,
e lo dico io che pur ci tengo moltissimo, un bebè,
certo,
che
da, certo,
qualche parte qua fuori, tutto quanto, però, cioè, non mischiamo le cose, un conto,
certo,
è fare figli, un conto è la questione lavorativa dello stipendio e il valore aggiunto al paese, boh.
Non stiamo cercando di risolvere il problema delle mancate nascite.
Della crisi demografica, esatto,
esatto.
Che è ovviamente è un problema importante, però magari poi per provare a risolvere entrambi non ne risolvi nessuno, verosimilmente.
Sì, è un po' né carne né pesce, sì, cioè, e soprattutto perché mai i cervelli dovrebbero all'improvviso mettersi a fare più figli, cioè non lo so,
sì,
e tornando mettersi a fare più figli, sapendo poi che invece il sistema paese è quanto di meno come dire, aiuti meno le famiglie con figli per vari motivi che sappiamo, questione asili nido e non solo. Quindi mi sembra davvero, vabbè, fatta così. Come fatta.
Io vorrei chiederti un'altra cosa, visto che comunque siamo un podcast di Starting Finance, quindi dobbiamo anche toccare il tema più preciso, più deep sull'economia. Tutto questo che impatto ha secondo te sull'economia italiana nello specifico?
Allora, ci sono scuole accademiche di pensiero che dicono che non è una somma zero tra paesi l'emigrazione, ovvero che, perché molto spesso si dice, ah, per ogni cervello che se ne va, il sistema paese perde uno stima di 300.000 euro che è stato speso per formarli e educarli, più un tot che si calcola sulla base di proiettare un certo stipendio e quindi certe tasse che questa persona potrebbe pagare, e si calcola di conseguenza che se una persona va da paese A a paese B, il paese A perde X e il paese B invece guadagna Y. Questa è una teoria. C'è invece un'altra teoria che dice non è così, perché i benefici e gli svantaggi non sono unilaterali, nel senso che il cambiamento del mercato del lavoro, per esempio, dal paese di emigrazione può essere tale che gli stipendi aumentano perché c'è meno supply, lavoratori, sì. Supply, esatto, meno offerta,
e quindi rendere più attrattivo,
quindi può, esatto, oppure richiede più innovazione. Poi c'è la questione di quanti soldi questa persona mandi a casa, tra virgolette, o quanti soldi stranieri riesca a incanalare, per esempio il cervello in fuga nel sistema paese, perché lo conosce, può suggerire a investitori stranieri come investire. Quindi diciamo che non è tutto perduto quello che va all'estero. Vero è però che sicuramente si perde molto, e soprattutto si perdono persone che hanno determinate caratteristiche, cioè questi cervelli in fuga sono tendenzialmente tra i laureati quelli con i voti migliori, quelli che hanno già avuto esperienze internazionali, e quelli con più attitudine positiva all'imprenditoria. E quindi si calcola, poi sono calcoli fatti con modelli, quindi lasciano il tempo che trovano in certi casi, ma comunque che perdiamo moltissime nuove imprese laddove potremmo, perché quelli che hanno più meno paura del rischio eccetera sono quelli anche che emigrano. E quindi noi ci lamentiamo, no, che le startup di giovani in Italia fanno fatica, ce ne sono poche. Sicuramente è una questione di regolamento, anche di mancanza di capitale di rischio e quant'altro, ma c'è anche questo aspetto che le persone che sarebbero più propense a lanciarsi sono quelle che paradossalmente che se ne vanno.
E sì. Quindi secondo te cosa dobbiamo fare per tenerli qui questi giovani imprenditori?
Allora, partirei proprio dal fatto di non pensare di tenerli qui. Okay. Cioè
non legarli a letto.
Non legarli a letto.
Senza coercizione fisica.
Ma guarda, ci sono alcuni paesi che, non coercizione fisica, però che volevano imporre una tassazione sull'emigrazione. Pensa che è una maniera di tenerli per il portafoglio e non per altro, però è qualcosa che è stato decretato assolutamente ovviamente non corretto.
Senza troppi ragionamenti
non si può fare doppia tassazione banalmente nel mondo, e quindi altri paesi hanno immaginato delle quote massime, questo per evitare per esempio uno sbilanciamento tra paesi in via di sviluppo e paesi sviluppati. Quindi ci sono degli accordi bilaterali che dicono: io paese sviluppato ti prendo, tra virgolette, che ne so, tot infermieri, ma non di più, perché non voglio depauperare completamente il paese in via di sviluppo. Quindi io non suggerirei ovviamente un approccio di questo genere con delle quote, suggerirei di non pensare come li trattengo, ma di pensare semplicemente come rendere l'Italia un paese attrattivo, che è una cosa molto diversa, che è l'idea di dire: se tu vuoi restare perché il paese ti dà delle possibilità, benissimo, resti; se tu vuoi andare, benissimo altrettanto, perché non può che far bene, no? Vedere altri contesti, formarti in altre maniere. Ma per me quello che manca fondamentalmente è l'attrattività verso gli altri, che qualcuno venga. Non dico che ritornino, perché non mi interessa riavere per forza tutti gli italiani, magari il nostro paese beneficerebbe altrettanto, anzi forse di più, di una diversità di talenti, magari quello che a noi manca, i laureati in STEM, ma certo, se hanno degli stipendi da fame, un contesto lavorativo complesso, quello accademico, i nostri ricercatori sono i più vecchi d'Europa perché abbiamo la carriera più lenta, con più step che non funzionano, e i baroni, la mancanza di meritocrazia, insomma potremmo aprire mille parentesi. Quindi la domanda secondo me che il politico si deve fare non è come faccio tornare XY, perché quelle sono le politiche poi mirate e a termine che non hanno funzionato. Bisogna fare la domanda a monte: se le cause della partenza sono i bassi stipendi, la mancanza di meritocrazia, la burocrazia, la corruzione, eccetera, eccetera, cambiamo quello, e poi, come dire, automaticamente le persone non vorranno più andare via. Ed è lì che è difficile dire ci vuole un approccio sistemico, perché allora le persone ti rispondono: quindi non si può fare, o quindi si fa nel lungo termine. Non necessariamente, ci sono alcune azioni piccole e immediate che si possono fare, penso alla riforma dei tirocini e degli stage, per dirne una, che è uno dei punti molto deboli della catena che va da formazione a lavoro, ed è lì che spesso ci perdiamo i talenti, no? Perché con la prospettiva di avere mesi, anni di non pagato, sottopagato, esatto, non formazione, eccetera, uno dice ma allora vado a fare un graduate program di una qualunque banca inglese e faccio e via. Quindi non è vero che cambiare il sistema sia necessariamente una cosa solo sul lungo termine. Sicuramente ci sono azioni sul lungo termine, ma anche azioni molto più su breve termine. Aggiungerei, e poi mi taccio, non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo, perché io ho cominciato dicendo il mercato del lavoro europeo è, come dire, aperto, ma non è completo, ci sono ancora tanti pezzettini che mancano per rendere la mobilità intraeuropea completamente fluida. Anche quello potrebbe essere un aiuto, perché i nostri ricercatori, qua vengo molto al concreto, una battaglia che sto portando avanti in Parlamento, i nostri ricercatori che vogliono rientrare, a proposito di, si scontrano contro un sistema di riconoscimento dei titoli esteri che è ridicolo, perché ciascuna università, tutte le università possono decidere che documenti chiedere, che scadenze, che costi, quindi c'è una disomogeneità pazzesca, con una conseguente impossibilità di pianificazione per i ricercatori, che non sanno se il riconoscimento prenderà 2, 3, 4 mesi, quindi poi mancano il bando e quindi poi spendono migliaia di euro per le traduzioni giurate. C'è uno che mi ha detto, mi hanno chiesto un floppy disk con la tesi. Ho detto vabbè, ok, c'è chi lo vuole cartacea, cioè la qualunque. E quindi questa è una roba di lungo termine, no, è immediata, fai standardizza una cosa semplice che sia gratuita
anche
per lo studente,
a basso costo, cioè comunque una cosa di burocrazia, se uno la vuole fare la può fare senza spendere miliardi.
Bravissimo, di all'università, guarda, devi richiedere solo A, B, C e un costo massimo di 200 euro, che poi secondo me dovrebbe anche essere gratis, perché insomma
ci sarebbe rientrare in Italia, esatto.
E sì, poi siamo in un contesto europeo, non vedo perché bisogna, comunque detto questo, quindi ci sono tante piccole cose che possono essere fatte, su cui io cerco di battermi per quanto possibile all'opposizione, su cui si può e si deve lavorare per invertire questa tendenza.
Quindi tu dici che, come dicevi prima, la legge sul rientro dei cervelli non è utile a questo, cioè comunque è una roba proprio che ti porta indietro ma non per l'obiettivo finale.
Quello era utile secondo me come era immaginata all'inizio, perché è una legge che ha più di 10 anni, adesso non mi ricordo esattamente le prime versioni, è molto cambiata. All'inizio aveva senso perché era molto specifica, era per dei ricercatori con tot anni di esperienze, pubblicazioni, quindi c'era una targetizzazione di dire facciamo rientrare quel tipo di cervelli, che non significa che gli altri non siano cervelli. Però diciamo che sembrava essere un filino più a domanda rispondo offerta. Ci mancano i ricercatori.
Allora, attiriamo i ricercatori.
Certo.
Adesso che chiunque vada a passare 2 anni all'estero sia necessariamente quello di cui il paese ha bisogno, io non sono sicura. Quindi credo che le maglie si siano allargate
troppo,
un pochino troppo, per giustificare una politica che viene chiamata del rientro dei cervelli. Chiamata era allora di immigrazione degli italiani, ma non ci vedo quel valore aggiunto che si nell'immaginario comune si lega all'idea dei cervelli che tornano e che
talenti,
quindi possano fare chissà che cosa.
Chiaro.
E tu stessa, come dicevi prima, sei andata per formarti professionalmente all'estero tanti anni. Qual è stato il motivo per cui inizialmente sei andata? Appunto, raccontaci un po' il tuo percorso all'estero, perché poi e perché sei tornata in Italia alla fine.
No, sono andata, io sono una di quelle che è andata perché voleva e non perché doveva, sono partita a fare la quarta superiore all'estero e mi sono banalmente innamorata del paese dove l'ho fatta, cioè l'Inghilterra, che già conoscevo da studi letterari, e abitando in un paesino vicino a Oxford, sono andata spessissimo a Oxford, ho detto io ci provo, anche perché, questo è interessante, benché, anzi soprattutto perché Oxford è come dire, vista come molto elitaria, elitista, erano venuti nella mia scuola superiore nel paesino, che era una scuola pubblica, dei ragazzi che studiavano a Oxford per incentivare le persone meno abbienti, diciamo quelle della scuola pubblica, che in Inghilterra fanno solo i poveri, perché diciamo c'è un sistema un po' classista, per incentivare le persone a fare domanda. E quindi ci hanno anche aiutato nel capire come funziona il sistema di ammissioni, che è molto
bello,
complesso. E non è necessariamente, non ha il tipo di sfide che magari uno si aspetta. Mi ricordo il test di ammissione come fosse ieri, no? Per la particolarità delle domande, per il fatto che non fosse semplicemente quanto sai, ma fosse veramente come ti gestisci in situazioni strane, con delle domande bizzarre.
Sì, fatta questa parentesi, psicologica più che solo cultura generale.
Assolutamente.
Diciamo.
Tipo perché
assolutamente
i tombini sono rotondi. Questa è una bella domanda.
Oddio. Io non avrei idea.
Non me la fare adesso.
Faccio vedere nei commenti.
Perché non possono cadere. Anche il quadrato, se lo metti in diagonale, può cadere sotto. Ah. Invece il cerchio no. Scoop.
Scoop.
Questa me la rivedo.
Bella questa.
Questa è bella. No, non me... Esatto. E poi l'appetito viene mangiando, perché quando vedi che ti si spalancano,
come dicevamo prima,
tutte le porte di master, borse di studio, possibilità lavorative dall'oggi all'indomani, insomma non mi è mai neanche venuto in mente francamente di tornare, fino a che non ho cominciato a far politica. E ho fatto politica dall'estero, dalla Brexit in avanti, e poi a un certo punto ho detto però è difficile far politica stando sempre lontana. E quindi quando ho avuto l'occasione di candidarmi, figuriamoci, dall'Europa al Consiglio Comunale di Milano, però ho detto ricominciamo da lì, ricominciamo dalla mia comunità di provenienza, perché io sono milanese, nata e cresciuta a Milano, ma con uno sguardo europeo. Infatti tutta la mia campagna elettorale l'ho fatta con esempi, immagini, politiche prese da altre città europee, dicendo Milano può fare questo perché siamo una delle capitali europee e quindi non c'è motivo per cui i problemi che abbiamo noi non li possiamo risolvere, prendendo esempio anche
da come li hanno risolti,
esatto,
gli altri.
E quindi al di là della campagna elettorale, che poi mi è piaciuta molto e mi è divertito farla così invece che avere i pacchetti di voti come spesso succede nelle elezioni locali, io sono andata per temi, ho detto secondo me questa è la visione di Milano che ho come capitale europea, ditemi cosa ne pensate, ha funzionato. E quindi non sarei tornata per altri motivi, non sarei tornata per continuare, io lavoravo nel settore privato, non ci sarei tornata, avevo fatto una parte della mia carriera accademica su facendo il dottorato, insegnando, non sarei tornata per lavorare in università, sono tornata solo ed esclusivamente perché ho avuto la possibilità di cambiare quel paese da cui ero partita da tanto tempo e che vedevo progressivamente peggiorare, e quindi ho detto se posso far qualcosa, e adesso che sono in Parlamento continuo a provare a far qualcosa.
Adesso
a
tu farlo, sei deputata, tra l'altro.
Sono deputata.
Com'è essere deputati?
Cioè, politicamente corretto o posso essere?
No, puoi essere, anzi devi
possiamo
essere scorretto.
Anche censurare se vuoi dire qualcosa.
No, è inebriante nel senso che ti passano sotto gli occhi delle leggi, proposte di legge che veramente capisci che hanno un potenziale impatto incredibile. Penso adesso nella mia commissione sta arrivando il codice della strada, vi immaginate la riforma del codice della strada, vi immaginate che conseguenze, che impatto e tutto, quindi inebriante, un immenso senso di responsabilità, tanto che io sono poi una grandissima secchiona, quindi leggo tutto e i miei compagni di commissione dicono dai che vengo a copiare da te, che tu sei quella che studia.
fammi un riassuntino,
esatto, quindi grandissimo senso di responsabilità, grandissimo studio, perché nelle commissioni, non so se sapete come funziona, ma le commissioni parlamentari sono molto molto ampie, nella mia c'è la parte di telecomunicazione, di digitale, tutti trasporti, infrastrutture, cioè sono comunque temi grossi che non si improvvisano. E un po' di frustrazione perché non è sempre solo l'idea migliore che vince, ovviamente, però la maniera secondo me di navigare questa difficoltà si basa molto sui rapporti personali. È strano dirlo, però bisogna costruire anche con la maggioranza, anche con chi sei in disaccordo sul 99% delle cose, bisogna comunque dialogare perché magari c'è quell'1% su cui siete d'accordo, su chi siamo d'accordo e che possiamo far passare. E quindi nel bene del paese è un po', senza voler fare propaganda politica, quello che il mio partito dice sempre, no? Di dialogare con tutti perché sulle cose specifiche politiche o delle iniziative specifiche si può trovare convergenza anche con persone su cui invece sei in disaccordo su tutto il resto. In particolare nell'ambito in cui sono più attiva, che è quello del digitale, lì devo dire che è più facile, è meno scottante come tema, chi non vuole più innovazione, più digitalizzazione, e quindi lì si può lavorare.
Anche se
sì, è vero, tutti
il floppy disk non era male alla fine.
È il fax, no? Che
il fax
è presente alla camera che ha chiesto il fax per gli emendamenti. Vabbè, detto questo, insomma, più o meno tutti sono abbastanza favorevoli.
Chiaro. E nella tua esperienza, appunto, tu prima hai detto in Inghilterra, anche in Belgio, giusto? Prima di tornare
Francia, Belgio, sì.
E quali sono, diciamo, le cose principali che hai visto, che hai imparato e che secondo te potrebbero essere riadattate in Italia? Cioè, tu prima dicevi appunto portare una visione un po' europea, quello che hai visto all'estero, riportarlo in Italia. Quindi quali sono quei 2-3 punti? Perché immagino ce ne sia una lista, no? Quindi ti direi quei 2-3 punti critici che secondo te potremmo portare e adattare in Italia effettivamente aiuterebbero molto il paese.
Da dove cominciare? No, quelli che avevo portato a Milano erano più su problemi e tematiche milanesi, tipo come gestire la movida. Allora vai a prendere l'esempio di Barcellona, che l'aveva tra virgolette spostata in zone con gli uffici in modo che potessero stare
non residenziali.
La questione dei trasporti, guarda Londra che apre la metro la sera di venerdì e sabato perché così è più facile, più sicuro, eccetera. Vai a vedere la questione degli spazi per come dire, far sport all'aperto, che dovrebbero essere messi molto di più in tutti i parchi, cosa che in altre città si fa e qua stiamo cominciando ma non ancora. Le zone davanti alle scuole, insomma tutta una serie di best practice, diciamo, di urbanismo che avevo portato. A livello più sistemico, da dove cominciare?
Certo. Cioè,
no, anche se non è tutto oro quel che luccica, perché alcuni sistemi, per esempio, io quello che ho sempre trovato molto funzionante in Inghilterra è tutta l'amministrazione pubblica e il rapporto tra PA e cittadini. Quindi tutti i siti sono fatti in maniera molto semplice, il principio cosiddetto del once only, quindi il cittadino dà la propria informazione una volta sola e poi è lo Stato che si gestisce i passaggi. Funziona, si può creare un'impresa in 10 minuti con 10 pounds, cioè tutta questa parte di come dichiarare le tasse, come fare domanda, quella è veramente veramente molto ben fatta e soprattutto user friendly, cioè se noi andiamo su certi siti della PA, adesso sta migliorando per fortuna, della PA italiana, arrivi alle
non
pagine
tocchiamo
sì,
veramente voglia
anni
di...
90, sì, tipo Windows 95, esatto,
proprio, sì.
Quindi quello è sicuramente qualcosa che mi porto dietro dall'Inghilterra, che mi augurerei che fosse fatto in Italia. Dalla Francia sicuramente, anche se viene considerato molto elitario, ma il sistema delle grandi scuole, quindi un'idea di una formazione di una classe dirigente che sia capace, omogenea, che poi è vero che crea un clan e chiunque dovrebbe avere accesso, ma negli anni si è aumentato la partecipazione di anche persone non dall'elite, però sicuramente un'idea della funzione pubblica, visto che qua stiamo parlando di politica, no? Un'idea
certo.
della funzione pubblica più seria, che sia formata in maniera apposita,
serve.
È qualcosa che la scuola nazionale dell'amministrazione, come si chiama, quella italiana, non è che al momento faccia molto.
Tu prima parlavi di sistemi scolastici inglesi, secondo me una cosa molto affascinante quantomeno è che uno può in Inghilterra studiare una materia e poi trovarsi a fare un mestiere almeno apparentemente diversissimo da quello che hai studiato. Tipo, io studio filosofia, vado a fare il banchiere in una banca di investimento. Secondo te questa, non so come chiamarla, forse flessibilità maggiore rispetto all'Italia, ci servirebbe oppure no?
Ci servirebbe sicuramente, perché la contaminazione è un termine sovrausato, ma insomma il mischiare mondi diversi serve sempre e aiuta. Il problema è che ci servirebbero anche una serie di cose per farlo succedere.
Chiaro.
Perché in Inghilterra si può fare questo? Perché tendenzialmente dove vanno questi profili sono aziende sufficientemente grandi per poterli formare, quindi avere
integrare.
Un periodo di formazione interna, per cui è vero, se tu vieni da aver studiato storia probabilmente non sai niente di investment banking, però non importa, io passo 3-4 mesi a formarti, ad affiancarti a qualcuno di più senior, che non vuol dire più vecchio ma semplicemente
certo.
con più esperienza,
magari con 2 anni in più semplicemente.
Esatto. E così via, e quindi c'è quel periodo di formazione, c'è anche una flessibilità mentale sicuramente, e viene anche da la consapevolezza degli studenti che possono andare a studiare quello che a loro interessa, e che non significa poi, quindi non tutti devono, che ne so, studiare legge per andare a far legge. C'è un ponte che si chiama conversion course, per cui in un anno puoi recuperare quello che non hai fatto di legge e introdurti nel percorso di avvocatura o quello che sia. Quindi diciamo che per lo studente c'è una sensazione di leggerezza e di libertà di poter dire che cosa mi piace, lo faccio. E poi pensare dopo, in un certo senso, alla carriera, o comunque sapere che conta di più come si ragiona, come si pensa e come si poi si fa domanda e come si passano questi test, perché sono tutti test meritocratici, non è che vengano presi a caso. Da noi funziona esattamente l'opposto. Uno dice, oddio, mi piacerebbe far filosofia, però finisco a fare bibliotecario, quindi meglio quindi... che faccia economia, che mi fa schifo, e poi comunque conosco lo zio dell'amico e quindi poi entro in banca. Cioè è un ragionamento, adesso sto parlando a grandi linee, delle caricature, però è un po' così, e quindi non c'è quella libertà, e quindi non c'è quella commistione, no, di mondi, che è anche molto interessante, perché guardate nel mondo della tecnologia quanto adesso tutti accettano che ci vogliano anche filosofi, che ci vogliano anche
competenze diverse, non solo
esattamente
verticali,
e quindi ci vuole un sistema paese proprio abbastanza, insomma, un sistema educativo e di link tra il sistema di formazione e il sistema educativo e del lavoro, che noi non abbiamo. La maggior parte delle persone ancora oggi trovano lavoro attraverso conoscenze e non attraverso, qua in Italia ovviamente. E quindi cambiare quel tipo di approccio significa anche avere più libertà nella formazione, e significa poi, secondo me, avere un sistema migliore.
Sì, che poi secondo me è difficile, a parte pensare già che magari in un futuro si possa rivoluzionare la scuola italiana, è difficile, ma poi anche cambiare il mondo del lavoro per far sì che cambi l'ottica di dire hai studiato una roba diversa e vieni comunque a lavorare in questo campo.
È difficile anche perché abbiamo un tessuto imprenditoriale fatto di micro e piccole imprese. Ora, io capisco chi gestisce un'impresa di magari 10 persone massimo, anche meno, dire stacco una per formare questo ragazzo
e ci investo.
È difficile, quindi non è che io non sono... non punto il dito su nessuno, è sicuramente un problema anche di, appunto, di taglia e di, però è anche un atteggiamento, anche che la gestione familiare da cui non si esce, anche insomma una serie di idiosincrasie del nostro sistema che fanno sì che poi i ragazzi vadano anche altrove, perché se io ho studiato filosofia però appunto mi interessa un sacco l'intelligenza artificiale, probabilmente vado altrove.
E cos'è che ti ha fatto tornare dopo appunto la tua esperienza all'estero? Tu hai detto sei tornata in Italia per entrare in politica, ma cos'è che ti ha fatto effettivamente prendere la decisione e dire rispetto magari a sto all'estero, lavoro forse relativamente meno, guadagno meglio, torno in Italia, entro in politica, che già penso politica è un mondo difficile in sé, poi in Italia ancora di più, poi immagino anche con una visione europea, forse in un paese come l'Italia, noi benissimo,
siamo
accetto,
pochi rari,
masochista completamente.
No, allora intanto quando sono tornata a onor della mia azienda precedente, che non menzionerò perché non si fa, mi hanno permesso di continuare a lavorare per loro da remoto pur essendo consigliera comunale, quindi diciamo che non ho fatto il salto, ma devo dire che la maggior parte delle aziende, finché è consigliera comunale, insomma dove non ci sono conflitti di interessi, ovviamente, perché a meno che magari poi ci sono anche quelli che continuano a lavorare anche se c'è conflitto di interessi, ma
insomma, questi sono dettagli,
mettiamo
i nomi qui sotto.
No, per esempio quando sono diventata deputata ovviamente ho detto beh io mi licenzio, e tutti no ma perché non resti, perché si può chiedere un periodo di leave diciamo per poi tornare, dico no perché è super conflitti di interessi, lavoravo per un'azienda diciamo nell'ambito delle telecomunicazioni, sto in commissione telecomunicazioni.
Questo preventivo è bellissimo.
Cioè, boh, vabbè, insomma, diciamo che per me è ovvio, ma non è tanto ovvio apparentemente. Tutto questo per dire che quindi il salto è stato graduale. Certo, sono dovuta trasferirmi a Milano, perché ovviamente, essendo consigliera comunale, quello è stato più scioccante, più che il lavoro in sé, che comunque appunto avevo il lavoro normale, tra virgolette, il lavoro politico. È più tornare a casa dopo 18 anni e vedere come Milano era migliorata, era cambiata, era diventata più internazionale, però ritrovare alcuni dei motivi che poi sono quelli che fanno partire tante persone.
Ma a proposito di cambiamenti, di provare a creare un impatto in Italia, secondo me è una cosa di cui purtroppo ancora si parla molto poco, è che da un lato sembra, quantomeno, che la partecipazione proprio alla vita politica dei giovani in Italia sia sempre minore. Dall'altro si sente sempre dire che serve magari un cambiamento generazionale effettivamente nella classe politica. Quindi secondo te che cosa va fatto oggi, che cosa andrebbe fatto oggi per, da un lato, aumentare la partecipazione, quantomeno al voto dei giovani, e soprattutto assicurarci di avere tanti giovani di talento che scelgono, come hai fatto tu, di lavorare in politica, magari non a 25 anni, ma prima dei 60.
Allora, intanto ci vorrebbe che la politica fosse vista come una carriera come un'altra, e cosa che non è, perché è vista come un poltronificio di gente che non ha voglia di lavorare, quando se uno si mette davvero a far politica seriamente è un lavoro 24 ore su 24, 7 giorni su 7, perché quando non sei in Parlamento sei in televisione e radio, quando non sei in televisione e radio sei col partito, le sezioni locali, poi devi andare in giro, poi quindi come dire, bisognerebbe sfatare questo mito che la politica è per i fannulloni, perché non è vero, è sicuramente usata da fannulloni per trovare un posto, ma non solo. Seconda cosa, che le politiche fossero fatte con i giovani, più ancora che per i giovani, cioè che ci si occupasse dei temi che interessano ai giovani, quindi i giovani fossero incentivati a partecipare alla costruzione di quelle politiche e non solo dire allora faccio il bonus per il giovane, perché non è una maniera di coinvolgere, quello è semplicemente una maniera paternalista per dire ti do il contentino, state buono,
ma non spenderli tutti,
non spenderli tutti. O spendere i libri solo, no, e quindi quello sicuramente è un problema, che la politica si occupa dei giovani poco, male, secondo me, appunto in questa maniera di povere vittime aiutiamolo, invece che creare per loro opportunità che li rendano, come dire, più convinti che la politica può essere, può migliorare il paese e quindi anche la loro vita. Ecco, io non parlerei di politiche giovanili perché è un misnomer, è sbagliato. Le politiche per l'ambiente non sono politiche giovanili, ma sono politiche che interessano i giovani. Le politiche per la natalità, non c'è scritto politiche giovanili, però per le giovani famiglie sono importanti. Quindi, ancora una volta, pensiamo in maniera un pochino più sistemica e meno ti do il contentino. Ultima cosa, al momento la nostra democrazia è ancora basata sui partiti, perché così funziona. E quindi, secondo me, i partiti hanno una grandissima responsabilità nel trattare i giovani come adulti, cioè non relegarli nelle sezioni giovanili, divertiti e poi vediamo, prima cosa. Seconda cosa, di includerli nelle decisioni, perché hanno una visione delle priorità che molto spesso, pur all'interno della stessa area ideologica, sono diverse, quindi vanno ascoltati, vanno presi in considerazione e vanno anche però poi candidati, perché non è che si usano per fare i volantinaggi e poi però in Parlamento ci mando solo gli ultra sessantenni. Perché poi si crea un circolo virtuoso per cui se vedi più persone di valore giovani, magari ti viene anche un role model, no? Qualcuno che ti viene voglia di farlo. Quindi anche lì non è una risposta semplice, io non sono mai capace di dare risposte dirette e semplici, però c'è in un certo senso un ritrovare un senso di meritocrazia nella politica che possa dare anche voglia ai giovani di dire se c'entro posso fare una carriera dentro la politica per i miei meriti, per quello che propongo, per le buone idee che porto.
E secondo te, domanda da $1 milioni, ma secondo te, adesso appunto che hai una visione anche interna a questo mondo, le cose in Italia riusciremo a cambiarle nei prossimi 5-10 anni? Qualcosa cambierà veramente o è...
Allora, come diceva Emma Bonino, in politica non ci vuole ottimismo o pessimismo, ci vuole determinazione. E quindi l'idea è ci si prova. Cioè, e poi se non ci credo io che sto seduta lì, chi ci deve credere? Poi è vero che talvolta le associazioni esterne ottengono più risultati di chi sta seduto in Parlamento, perché alla fine sono una su 400 e abbiamo tanti, insomma, bisogna veramente conoscere il sistema per avere impatto. Però, detto questo, io sono convinta che lavorando in quella maniera che dicevo prima, che non è vero che non è ideologica, perché io ce l'ho un'ideologia molto chiara, una visione di paese, ma è semplicemente non da squadre di calcio, cioè se voglio collaborare con X o Y lo faccio su quel tema lì, pur, ripeto, non condividendo il 99% del loro resto. Programma, ma si deve cominciare ad agire, sennò siamo bloccati in muso contro muso e al momento all'opposizione non abbiamo i numeri per fare muso contro muso e quindi ci battono su qualunque cosa, quindi o troviamo una maniera di collaborare oppure certo. Finiremo sempre sotto coi numeri.
E se invece potessi dare un consiglio magari a un ragazzo che vuole entrare nel mondo della politica, che magari, non so, come eri tu al liceo, sta pensando di andare all'estero, che consiglio gli daresti?
Intanto sull'andare all'estero io direi sempre sì, cioè se anche hai un minimo di voglia, un minimo di idee, un minimo di idea, fallo il prima possibile e fallo quando ancora hai voglia e non devi farlo, perché più si va avanti purtroppo nella carriera più è dimostrato che poi subentra il dovere non il piacere, quindi assolutamente non può che far bene. Ecco, io quello che dico sempre è non sentitevi in obbligo di restare qua perché il paese mi ha formato, perché la famiglia, se avete voglia e se potete, perché purtroppo ovviamente è anche una questione di mezzi, di capacità, esatto, fatelo il prima possibile perché è arricchisce, arricchente e quindi non può che far bene. Invece per entrare in politica, io direi che per entrare, benché abbia detto che il nostro sistema è partitico e ne sono convinta, si può fare politica in tante maniere, quindi la prima domanda che vi inviterei a farvi è che cosa mi interessa, perché molto spesso è difficile dire mi interessa il Partito Democratico, mi interessa Azione, mi interessa Fratelli Italia. No, mi sta a cuore, non so, l'ambiente, mi sta a cuore la situazione dell'occupazione giovanile, mi sta a cuore l'energia e il nucleare. Benissimo, allora trova il tema che ti interessa. Capisci se c'è un partito che porta avanti quel tema in maniera forte o un'associazione, perché io dico sempre si fa politica anche fuori dal Parlamento, non solo nei partiti nel Parlamento, e comincia da lì. E poi secondo me è più semplice partire da un tema che davvero ti preme, l'immigrazione, che senti a cuore, e poi, come dire, accettare il resto di quello che c'è nello zaino di ogni partito, perché ogni partito ha, magari sei d'accordo sul 80% delle posizioni, però ci sono quel 20 posizioni su il sistema di tassazione su cui non sei d'accordo. Però funziona così, quindi cominciare laddove sei convinta, con un'associazione o un partito che ha le tue stesse posizioni, e poi pian pianino ampliare l'orizzonte per poi andare ad essere un politico a tutto tondo che deve avere un posizionamento alla fine su tutto, perché in teoria un partito e un politico devono avere una visione di paese che tocchi tutti i campi.
Grazie mille Giulio, grazie, è stato Marco, un piacere averti qui con noi. Cheers. Ora puoi tornare dal tuo bimbo.
Ecco.